This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special offer.
L'occasione con cui ci vediamo in realtà è duplice, perché da una parte sei in tour e dall'altra c'è il tuo nuovo disco Habitat.
Sì.
Come sta andando il tour?
Ma ti posso dire, posso levare questa qua, perché se no
certo.
Faccio sponsorizzazione.
Allora, peccato perché noi avremmo incassato dei soldi veri con questa
cosa.
Era
proprio pubblicità occulta.
Aspetta che ti prendo un piattino nel nostro nutrito bar.
Scusa, sì, mi dicevi?
Come sta andando il tour?
Beh, abbiamo fatto solo la data zero finora. Ho avuto la sfortuna che di prendermi una fortissima influenza, però poco prima che iniziasse tutto quanto. Quindi mi sto riprendendo lentamente da questa influenza e intanto ho fatto la data zero. Ci sono delle cose molto interessanti, mi è servita la data zero a capire delle cose da aggiustare sicuramente a livello di tempi più che altro.
Sei uno di quegli artisti che aspettano il tour con un po' di ansia oppure con una grande, come dire, voglia di essere lì sul palco?
Lo sento quasi come una cosa che si fa insieme agli altri, quando invece devi andare a esibirti, magari ospite di una situazione, sento più l'agitazione della performance.
Ci sta, perché immagino sia come non essere davanti a persone che hanno per forza scelto di essere lì per te.
Cioè, è più che altro perché c'è un'energia diversa. Quando ci sono le persone che ti stanno aspettando lì per te, c'è un'energia diversa. Mi arriva e quindi la restituisco, c'è questo dare e avere interessantissimo.
Senti, immagino sia la domanda che a un certo punto vorresti farci del male, a noi che facciamo le domande, ma è la domanda di rito per gli album. Ci racconteresti un po' come nasce Habitat? Anzi, guidaci tu in questo Habitat, cioè come viene messo insieme questo album?
Per me Habitat è l'insieme delle condizioni interne ed esterne che fanno me, che mi costituiscono. Questo perché io parlo di me, ma in realtà parlo anche proprio dell'umanità, di cosa significa essere un essere umano, un uomo, nel mio specifico, diciamo, e di come è esserlo in questa società, in mezzo in questo ambiente. In questo disco sono alla ricerca e quando mi imbatto in certe cose cerco di analizzarle. E di capire e di capirci qualcosa.
Sì, la sensazione, intanto a me è piaciuto molto l'album. Complimenti.
La
sensazione è che tu abbia, a differenza magari di altri che non fanno meglio o peggio, fanno un'altra cosa,
sì,
una certa urgenza di dire delle cose.
Un po' tutti abbiamo l'urgenza di dire delle cose. Poi c'è chi dice delle cose più interessanti o chi dice delle cose più leggere, perché non è che io mi colloco per forza nella sfera di chi dice cose interessanti. Io sono una persona molto in ricerca, per tutta una serie di motivi. Perché sono fatto così, perché penso di aver capito che è importante cercare. Perché mi interessa la verità per tutta una serie di motivi.
Sei un curioso?
Sì, assolutamente. Cioè, tutto mi incuriosisce, anche perché ultimamente inizio a vedere tutto come un linguaggio. Il tuo lavoro, il mio, i nostri contesti sociali, familiari, eccetera, eccetera. È tutto un linguaggio da scoprire e mi interessa molto imparare a tradurre.
Prima sei entrato qua negli uffici dove registriamo e hai decodificato un ambiente con una battuta.
Sì.
dicendo molto Milano.
Sì.
E niente, mi ha fatto pensare in effetti a questo sguardo sul linguaggio che stai
sì.
coltivando. Una cosa che hai detto di Kelem, ma che mi ha colpito nell'intervista, è che in questo album cerchi un po' meno il consenso. Come mai e come mai prima invece lo cercavi di più, forse?
In adolescenza, soprattutto crescendo, si cerca più l'approvazione, se non dei genitori, di certe figure più autorevoli, se vuoi. O comunque il consenso, l'approvazione del nostro contesto sociale, quindi dei nostri amici o dei nostri coetanei, può essere una serie di cose, no? A un certo punto io ho, non che questa cosa se ne sia andata, perché sono sempre in relazione con gli altri, voglio dire, cioè viviamo sempre in relazione.
Non sei l'unico.
Esatto, voglio dire, siamo sempre in relazione tra di noi. Però da artista ho cominciato a dare molto più ascolto alla mia curiosità e ad essere molto più sicuro delle mie capacità, dati i risultati che ho raggiunto anche, ma non risultati esterni, risultati dove riconosco di aver sviluppato delle capacità. Sono tante le dinamiche, no? Cioè, questo diventa anche un lavoro, quindi poi hai paura che smette di diventarlo. Io vengo da una condizione dove ho sudato tanto per raggiungere certi risultati e quindi all'inizio hai bisogno che gli altri continuino ad ascoltarti.
Sì, immagino che poi i risultati, che non sono quelli numerici e basta, ma sono i risultati anche artistici, creino un po' di autostima, no? Uno poi sente anche più.
Beh, cioè non è scontato che tu riesca a vederlo, soprattutto se sei molto autocritico o se hai delle insicurezze, però cioè, lì sta anche fare un lavoro su se stessi e dire e riconoscersi il proprio agito.
È vero che sei meno arrabbiato un tempo? Poi adesso ti arrabbi magari, non lo so.
No, per certi versi sì. Per certi versi sì. Cioè, nel senso, è sempre stata la mia matrice e continuerà ad esserlo. La rabbia per me è un motore veramente predominante, diciamo. Io sono una persona che non si prende male, non si incupisce. Cioè, oddio, dipende dai periodi. Però sono molto reattivo in questo, e la rabbia mi aiuta tanto. Prima ero più arrabbiato con chiunque, era proprio una forza cieca. Adesso so dove canalizzare la rabbia, più o meno.
Io sono un po' un secchione, quindi adesso ho preso delle cose dall'album che mi hanno colpito. Volevo partire da Fragile,
sì.
Che è dove parti anche tu, tra l'altro.
Sì.
La prima domanda era proprio, cioè, mi sembra che sia quasi un po' un manifesto questa partenza. Nel senso che la prima cosa che dici è riconosci una fragilità. Cosa vuol dire per te essere fragile e perché hai scelto di partire con questa canzone?
Ma per me è una missione, una premessa importante. Anche perché sì, è un manifesto. Perché se tu vedi anche la tracklist come è scritta, Fragile è l'unico titolo in maiuscolo, totalmente in maiuscolo, tutti gli altri titoli non hanno neanche la maiuscola. Anche lì ho scelto proprio questa forma estetica perché la trovavo anche un po' poetica. Io credo che siamo tutti fragili, cioè, anzi non lo credo, cioè, ne sono convinto. E trovavo interessante e onesto metterlo come premessa a tutto quello che avrei detto dopo. E quel pezzo parte con una carica fortissima per poi andare a sempre più a fondo, se ci fai caso, fino alla seconda strofa dico delle cose sempre più personali, sincere, che poi vanno ad approfondire cosa c'è dietro il mio anche essere rapper e usare il rap per dire delle cose molto forti, molto sicure anche.
Trovo molto bello che nella tua arte stia insieme la rabbia e la fragilità, che è un tema che non è proprio sulla cresta dell'onda nel mondo del rap, dell'hip hop, cioè tendenzialmente c'è un po' una rappresentazione caricaturale, no? Supereroi hanno
Sì.
spesso. Io invece trovo che sia molto onesto questo tuo inizio. Volevo chiederti
Grazie.
perché nel ritornello usi un verbo che mi colpisce, dici, l'avresti detto che quello che ho adesso mi sembra fragile, e mi sembra fragile. E io ho sempre pensato alla fragilità come una cosa che si è fragile. Invece il fatto che tu parli di quello che ho, mi sembra fragile, mi ha stupito.
Sì, devo dire che questa è una riflessione che ho fatto anche io dopo averla scritta, dopo averla registrata. E mi ha fatto pensare a quanto noi ci identifichiamo con quello che abbiamo. Perché se mi è uscita quella roba lì, si vede che mi viene da constatare che noi diamo veramente molta importanza a quello che abbiamo e a come costruisce la nostra identità in questo spazio. Perché dico fragile? Perché può cadere da un momento all'altro e se io investo tutta questa energia o do tutto questo peso a tutto quello che è esterno a me, rischio di un giorno di andare in forte crisi. E questo ci succede a tutti e un sacco di volte. E quindi c'è un lavoro da fare anche qui.
Mi pare che tu sia giustamente piuttosto incazzato sul rapporto fra l'arte e il mercato. Nelle tue interviste dici una frase che mi ha colpito spesso, che è: la società calpesta la cultura a favore del profitto. Mi sembra che anche questi discorsi che stiamo facendo un pochettino riprendano questa cosa qua, i traguardi che non sono quelli solamente numerici, la società che in qualche modo ci racconta quello che siamo attraverso quello che possediamo. Ti fa incazzare che la musica sia un prodotto? E che vada piazzato con le strategie di marketing o.
Ma non è questa condizione di base che mi fa arrabbiare. Non voglio essere catastrofico. Non penso che ci sia soltanto profitto, profitto, profitto e cultura, però c'è una tendenza inevitabilmente, quindi c'è un impoverimento culturale. Per me l'arte ha una visione senza tempo della vita. È questa la cosa interessante. Quando si entra nell'arte, si entra nella follia e si sconvolge tutto quello che fa parte del mondo della ragione. E questa cosa è così interessante che quando si entra molto in contatto con questa roba qua, l'arte parla con un linguaggio senza tempo. E quindi ha un'ampiezza, un raggio vastissimo, la sua, infinito, la sua vista, diciamo, la sua visuale. Tant'è che ci sono opere artistiche che risuonano in noi dopo migliaia di anni, no? Il mercato è molto più limitato, guarda molto più nel brevissimo periodo, quindi
Fatto per il
c'è,
consumo.
esatto, e quindi c'è risultato, ok, rifacciamo questa roba che mi dà questo risultato immediato, non si preoccupa del resto. Quando questa logica entra tantissimo nell'arte, cioè ti rendi conto che c'è un impoverimento umano, ma non solo umano, esistenziale. Per quello sono così arrabbiato, perché noi abbiamo un impoverimento esistenziale, umano. E questa cosa ricade in tutto, ha voglia di fare discorsi sulla politica, il razzismo, l'inclusione, il riconoscimento. Il problema è il riconoscimento, appunto. Io sono molto più un uomo d'arte che e di conseguenza di politica, anche se non si direbbe, piuttosto che un uomo burocratico. Vabbè, mo mi sto perdendo
No,
troppo.
più che burocratico mi verrebbe da dire marketing, perché oggi Cioè, il marketing inteso come piazzamento, cioè pensare a un prodotto che funziona su un certo tipo di mercato.
Sì, no, è giusto, perché adesso la politica di oggi è marketing, è campagna.
Tu sei cresciuto solo con tua madre. Mi ha colpito un'intervista a Casa Dei la tua riflessione sulle figure maschili. Ti andrebbe di raccontarci come mai hai sentito un bisogno, cioè, di cercare delle figure di riferimento maschili?
Prima di tutto perché mi sono mancate. Noi, dentro di noi ci sono energie, influenze, siamo costituiti dal maschile e dal femminile, no? Sia maschi che femmine, entrambi. Abbiamo delle percentuali in più. Io, ovviamente, essendo un maschio, ed essendomi mancata la figura dell'uomo, sono andato a ricercarla in altri posti. Cercavo di capire che cosa volesse dire forse essere un uomo, e cercavo di capirlo guardando la TV, ascoltando gli altri parlare, vedendo gli adulti. Ma come cercavo poi di capire cosa volesse dire essere un uomo, cercavo anche di capire cosa volesse dire essere una donna. Mi è più difficile capire la seconda, ovviamente, e lo trovo anche entusiasmante. E questo.
Questo è il momento in cui dirotto l'intervista, ma ho letto un libro bellissimo su quest'estate. Cioè, ti chiedevo questa cosa perché mi ha molto colpito questo libro, che si chiama Il bar delle grandi speranze. Ed è un libro che racconta di un ragazzo che ha un papà, che però non lo riconosce, e lui fa lo speaker radiofonico, il padre. Quindi questo ragazzo lo ascolta solo questa voce e ritrova questa voce negli uomini del bar. È ambientato negli anni 80, 70, in America, quindi c'è tanto alcol, tanti uomini, un ambiente molto maschile, e non lo so, mi ha molto colpito questo romanzo.
Figo,
Lo
interessante.
segnalo, nel senso che appunto mi ha
Il
veramente.
bar delle grandi
Sì, di
speranze.
tale J.R. Moringer, che è un giornalista statunitense, che ha fatto la biografia di Agassi, Open. È
Ah,
lo stesso.
pensate.
Momento promo, poi J.R., se vuoi lasciare PayPal, lasciamo qua. Ho visto un'intervista invece, tornando a noi, a Gali, una volta, che ha detto una frase che mi ha colpito e che vorrei sapere se ti risuona anche nella tua storia. Che lui diceva: quando parlo con uno psicologo, lui si rende conto subito che sono cresciuto senza un padre. Che è una cosa che mi ha colpito. Tu senti che hai comunque una carenza che è percepibile in questo senso?
Ma questo non lo so, perché non riesco, con tutti gli sforzi che faccio, non riesco a percepirmi dall'esterno, nonostante mi piacerebbe molto. Però ti posso dire che tendenzialmente riconosco chi ha due genitori vicini, chi è cresciuto con due genitori nella stessa casa. Non so perché tante volte ho fatto questa riflessione, però lo riconosco, chi è cresciuto in una famiglia più canonica rispetto a chi ha avuto delle mancanze.
In solo domande, che secondo me è un grandissimo pezzo. Adesso è un po' sempre brutto un'intervista fare quelli che tipo sei un grande, però un grande pezzo.
Grazie.
Canti: il patriarcato è tiranno di tutti o solo delle donne? Io me ne sento più vittima che altro, ma con chi ne parlo? Ecco, se vuoi.
Ne vuoi parlare?
Sì, mi piacerebbe molto parlarne perché la percepisco molto anch'io questa cosa.
A un certo punto mi sono reso conto che il mio rapporto con le donne, o la mia visione del femminile, era comunque sicuramente influenzata dalle condizioni in cui cresciamo in questa società un po' patriarcale. È un po', giusto un po', c'è sempre questa dinamica dove sembra che noi dobbiamo conquistare, e dall'altra parte ci stanno le donne che vanno conquistate. Cioè, c'è questa narrativa, no? Che ne so, anche se vai in discoteca o vai al bar o vai. Cioè, c'è sempre questa roba qua. E poi quando ti fidanzi sembra che devi tenere tutti alla larga perché ti può essere rubato. Ed è una visione folle, perché a un certo punto ho detto: cazzo, è come se io vedessi La mia ragazza, nonostante sento di rispettarla, di vederla, di riconoscerla, poi alla fine sembra come se fosse un oggetto dei miei desideri. E a un certo punto, no, ho detto: questa cosa è follia. Cioè, se io continuerò a non prendere atto di questa cosa e a cercare di cambiarla, a un certo punto mi scontrerò sempre con delle dinamiche malsane. A me interessa molto il rapporto con il femminile e con le donne. Sto cercando dei rapporti equi, non solo in termini di relazioni affettive amorose, ma anche io ultimamente sono riuscito, o comunque mi è capitato finalmente, di avere dei rapporti di amicizia con delle altre ragazze molto più sani, senza doppi fini, senza, ed è una cosa nuova,
Come se fossero delle persone.
come se fossero delle persone,
Pensa che.
come se non ci fosse dietro né da una parte né dall'altra poi però sembra scontato, delle volte mi sento un po' un troglodita a fare questi discorsi, però cavolo, veramente nell'ambiente in cui io sono cresciuto è una cosa difficile.
Pensa che sei forse il primo che si siede lì e mi fa questo discorso. Quindi forse, cioè non lo so, se questo è il livello del troglodita. Abbiamo un problema.
Sì, perché poi non capisco se gli altri non lo fanno perché effettivamente, boh, non l'hanno mai vissuta in questo modo. O se perché non se ne rendono conto, o se, no, questo non lo so, capito? Non voglio mettermi, però io quando la vedo, quando parlo di queste cose mi sento come se fossi veramente un uomo delle caverne.
A me sembra che tu come cavernicolo abbia trovato la luce o l'interruttore.
Dai,
No,
un fuoco.
è che io quando vedo la reticenza che abbiamo come uomini ad approcciare il discorso del patriarcato, mi sorprendo perché è chiaro che c'è un grande privilegio che uno ha un po' paura di abbandonare, ma c'è anche una possibilità di vivere una vita molto meno, come raccontavi tu, ansiosa, molto meno pensata in modo performante, no? Perché poi noi abbiamo questa roba che siamo uomini e quando ho capito che potevamo togliere questa pressione, l'ho
Sì.
vissuto con una grande
Poi scusami,
liberazione.
perché vedi, poi ora si aprono mille cose. In realtà ora io ti ho parlato soprattutto della mia visione personale, del mio rapporto con le donne, però anche un'altra cosa del patriarcato. Qualche tempo fa parlavo con un'amica, stavamo al tavolo con un po' di amici e lei, questa era una ragazza che io non conoscevo lì per lì, e ha cominciato a parlare del fatto che al lavoro fosse continuamente, dovesse continuamente subire e sopportare certe dinamiche che erano appunto il collega che ci provava o quello che si comportava con lei in modo più gentile, perché in realtà sotto c'era sempre quel secondo fine là. E io mi rendevo conto di quanto per me fossero delle dinamiche totalmente strane, perché io un po', essendo esposto, un personaggio un po' esposto, so che cosa significa quando le persone si relazionano con te in un certo modo, perché c'è quel doppio fine, diciamo. Però comunque non sono sicuramente sessualizzato come succede alle donne. Se io fossi in un ambiente di lavoro e ci fosse un mio collega e lo vedessi comportarsi in un modo del genere davanti a me con un'altra donna, io gli direi: tu sei un coglione totale. Cioè, io gli sbroccherei una persona del genere. Mi rendo conto che però poi subentrano tanti fattori, quindi non voglio neanche giudicare. Però scusa, il ragionamento che facevo è che lo svantaggio non è solo della donna che subisce questa cosa, ma poi alla fine è anche dell'uomo che non è in grado di riconoscere la donna per quello che è. Una persona, appunto, capisci? E
Sì.
qui, e questo nella nostra società ci torna in culo tantissimo. Sia a uomini che a donne, capito? Cioè poi torna dietro a tutti quanti. Per le dinamiche di cui parlavo prima, più altre migliaia di dinamiche fuori di testa. Non, in generale, non essere in grado di riconoscersi a vicenda, cioè, questo continuerà a portarci sempre verso grossi, grossi problemi.
Io sono molto d'accordo, anche che alla fine non è che l'idea sia, oh no, noi poveri maschi e vittime, cioè
No,
semplicemente che fa
no.
male a tutti questa cosa qua.
Sì, esatto. Non...
Cioè.
Questo non è neanche per sminuire i problemi
No,
delle donne,
certo.
cioè capisci? Non è... non voglio fare quel tipo di discorso lì. Dico che è un problema per tutti e quindi dovremmo prenderne atto. Per... Lo sai perché lo dico? Perché sembra che poi c'è questa concezione di certi uomini. Che, quelli che credono che il femminismo sia una cosa da femmine, dove vedono questi temi importanti per le donne, delle cause delle donne. Questa è una causa di tutti. Essere in grado di riconoscersi a vicenda come persone normali, è una causa che dovremmo sì, sposare tutti.
Hai il mio voto.
Dai.
Hai il mio voto. C'è una parola che ricorre in quello che dici anche un po' nella tua arte, che è verità. Tu mi sembri una persona che ha proprio una missione per la verità. Io il posto in cui la cerco nella mia vita, per esempio, è la terapia. Volevo chiederti dove sono gli spazi in cui tu ricerchi la tua verità. Magari l'arte, non so, insomma.
Sì, sicuramente, la musica, ma guarda, io in realtà la ricerco un po' ovunque, veramente, sicuramente la cerco nello spazio di terapia, come lo ricerco sempre nell'arte, quando io scrivo e scrivo delle cose che veramente mi piacciono e sento di aver scritto la cosa giusta, è perché sono stato onesto. L'onestà è qualcosa di costruttivo. Ma è la cosa più costruttiva che
Faticoso
conosco.
però, eh?
È certo.
È un posto, cioè la verità è un posto scomodo.
Eh sì, eh sì. C'è un pezzo che ho scritto dove parlo, dove a un certo punto dico, mi farò domande da cui mi nascondo perché voglio andare in fondo, no? Cioè, sì, è scomodo e quando entri nelle relazioni, anche, ti dirò anche questo, tu entri nell'intimità di una persona e spesso scopri che le persone non hanno la forza per accettare questa scomodità. Io invece ad ogni costo, per fortuna o purtroppo, sento di essere nato e di vivere per questo.
In cosa conta davvero, scrivi, perché un uomo solo non fa luce. Stavo pensando adesso mentre parlavi che forse questa ricerca della verità a tutti i costi un pochettino ti rende solo rispetto ad altri che si accontentano di una visione un pochettino più superficiale delle cose. Eppure cioè, il rap è sempre stata una roba molto solitaria. Cioè, tu che rapporto hai con questa solitudine?
Cioè, siamo tutti molto soli per certi versi. Chi va alla ricerca della verità entra più in contatto con questa dimensione. Non significa che io sia più solo, ma che io fuggo meno da questa condizione. Perché tutti sentiamo questo profondo senso di solitudine, è una condizione esistenziale. Ci sono delle cose che dobbiamo affrontare da soli. Ci sono molte più persone che fuggono da questa condizione e quindi non la affrontano. Ma cioè, non lo dico perché poi, vedi, quando faccio questo discorso mi sembra come se io stessi, mi stessi elevando. Cioè, credimi, lo dico con molta... Non sento di essere... il cavaliere, il pioniere di... sento di avere tante difficoltà anche io in questo. Però bisogna farlo. Io personalmente ho iniziato dopo tantissimi anni, questo è un anno dove io sono molto più in pace con questa condizione, o almeno ci sto facendo più pace, faccio meno la guerra.
Ho letto la tua intervista a Rolling Stone, molto bella, tra l'altro. Applauso ai raga di Rolling Stone.
Grande, già Damir me l'ha fatta grande
Namir,
tanto.
e in cui tu dicevi una cosa molto bella, io mi sono copiato il paragrafo, ma non lo leggo perché t'ho già citato troppe volte troppe robe, però parlavi della rassegnazione, comunque accettiamo le cose.
Sì. Per
Perché siamo così rassegnati, secondo te?
il discorso che stavamo facendo poco fa, perché è scomodo e perché fa paura, ma poi c'è un'altra condizione in cui siamo adesso. Noi stiamo crescendo in un'epoca dove, se tu ci fai caso, noi gestiamo la nostra vita come un'impresa, una
Certo.
società. Allora, se prima c'era, diciamo, c'erano due fazioni tra gli sfruttati e gli sfruttatori. E oggi nel mondo ci sono ancora ovviamente una grande parte di sfruttati, un'altra più di sfruttatori. Però adesso noi ci siamo divisi, c'è questo individualismo che ha preso proprio piede tantissimo. Se tu ci pensi, proprio il fatto che noi gestiamo la nostra vita come una società, come un'impresa, fa sì che noi siamo imprenditori di noi stessi, siamo sfruttatori e sfruttati. Quando prima c'era una dimensione, i sindacati, si faceva gruppo per lottare per i propri diritti insieme contro appunto questa parte sfruttatrice. Quando poi si vincevano queste guerre, si combatteva per queste cause, si attuava una rivoluzione. Adesso, che la rivoluzione, tra virgolette, che la rivolta è interna, non c'è più una rivoluzione. Noi siamo depressi quando ci auto combattiamo, perché dentro di noi c'è l'imprenditore, il lavoratore. A un certo punto ti rendi conto che stai lavorando troppo, ti stai chiedendo troppo, quando te lo dici ti deprimi, perché poi rischi il fallimento, e qua il fallimento è visto come proprio l'annientamento totale del tuo valore come persona. È una condizione molto pericolosa quella in cui siamo. Per questo c'è questa rassegnazione. Perché se io mi ribello a me stesso, cioè, perché poi ti ritrovi al punto di dire con chi me la prendo. E se me la prendo con me, ho fallito in qualcosa. Cioè, capisci dove siamo? È tosta.
Cioè, sei il tuo stesso aguzzino, cioè diventi.
Sì.
C'è una frase bellissima, tra l'altro, di un autore che appunto di cui riparleremo più tardi, che dice: l'identità come proiettile che ci rivolgiamo contro, cioè questa costruzione che facciamo di noi stessi, che diventa poi in realtà un'arma che ci rivolgiamo contro, perché è irrealizzabile quello che ci chiede l'imprenditore che abbiamo nel cervello.
Sì, esatto. Cioè, se tu devi assolutamente farcela. Perché questa è la sensazione. Come fai a dirti no, mi devo fermare? Capito? È per quello che c'è questo conflitto veramente forte, che non è razionale. Uno potrebbe dire, vabbè, ma basta. Non è razionale, capisci? È qualcosa di inconscio, qualcosa di emotivo che prende la pancia. Non è semplice per niente.
Oh, per essere uno che non parla di politica, parli molto di politica alla fine.
Dici?
Eh beh, sì, secondo me tanto. E c'è un ultimo tema, poi ti liberiamo che, insomma, ti abbiamo abbastanza
Sì.
ammorbato stamattina. Citi spesso la questione ecologica nell'album,
Sì.
che mi sembra poi l'unico tema politico che finalmente forse sta riuscendo a riunire un po' di persone. Tu che sensazione hai su questa cosa?
C'è questa frase che penso di aver letto su un muro, non mi ricordo dove, a Roma, che dice più o meno: non c'è ecosostenibilità dove c'è il capitalismo. Io ce l'ho col fatto che le persone no normali, come noi, siano lì a dover vedere dove buttare la bottiglietta di plastica, e poi ci sono enormi imprese e realtà che sole singole inquinano come per una mera questione di profitto e per una mera
Certo.
questione del fatto che non sono in grado, da un giorno all'altro, di switchare, no? Di cambiare. E anche l'ecologia è diventata uno strumento di marketing. Nel disco un po' ne parlo, banalizzando la cosa, che dico quando parlo del fatto che su un pianeta di sconfitti vedono quattro vincenti. poi siete con quattro spicci a fare i danni all'ambiente. Ci sta, capito, questo senso di colpa che abbiamo tutti, che oddio, se butto la carta nell'indifferenziata e non nella carta, succede, sono una merda. E poi c'è tipo X che prende il jet privato per andare da Milano a Bologna e dico, ma vai a fare in culo, no? Cioè.
C'è un'altra frase bellissima che un po' assomiglia a quella che hai citato tu, che è l'ecologia senza lotto di classe e giardinaggio.
Bravo, vedi, è una cosa del genere, esatto.
Perché poi il capitalismo è bravissimo ad assorbire le istanze che lo contestano e restituirle come foro, cioè come prodotto green,
Eh sì,
bio, come
cioè.
roba.
È fuori di testa come cosa.
Allora, noi stiamo andando a dormire tecnicamente perché il format è un format in cui ci beviamo l'ultimo, siamo a berci l'ultimo nel nostro bar di 20. Quindi ti chiederei stanotte cosa sognerai, nel senso in questo periodo cosa stai sognando e cosa pensi potrebbe essere un tuo sogno reale oppure metaforico di questo momento.
Sembrerà un po' smielata come cosa, ma io penso sempre all'amore. Sogno sempre dell'amore, delle sue applicazioni, possibili applicazioni. Questo è il vero motivo per il quale poi mi si innescano tutti gli altri motori.
Che è l'unica domanda che non ti abbiamo fatto, quindi dovrai tornare e ne parleremo. Parleremo d'amore la prossima volta.
Va bene.
Noi volevamo salutarti e ringraziarti con questo libro che si chiama La società della stanchezza.
E di Byung-Chul Han, immagino.
Esatto, che è l'autore che citavo prima.
Eh
Non so
sì.
se l'hai letto, ma insomma, tutti i discorsi che hai fatto, la tua arte mi fa pensare molto a
Sì,
questa
io no,
cosa.
non l'ho letto, ho letto altri libri suoi e mi ricordo che infatti me l'hanno anche consigliato. Grazie, è veramente molto
Perché
apprezzato.
lui racconta proprio il fatto di questo imprenditore che abbiamo dentro che ci fa sentire in colpa se siamo stanchi, se non siamo performanti, se non siamo produttivi, insomma. E al di là di questi motivi profondi, sei anche alzato alle 5 e mezza per essere qua, quindi la mettiamo in caciara per
Esatto,
chiudere.
esattamente.
Davvero grazie, William.
Grazie a te, grazie a voi.